In questa prima giornata stiamo cercando di vedere Gesù in se stesso, prima delle cose che dice e che fa, o meglio, le cose che dice e che fa a partire proprio da Lui. Vi ricordate quello che diciamo stamattina, no? Si ama una donna, non si ama il seno di una donna, la parola di una donna. Uno che ama un pezzo di una donna non la ama. Quando dice io ti amo, vuol dire io amo te, io ti voglio bene, no? Noi vediamo Gesù come il Signore, cioè il cristiano è colui che non ama le singole parole di Gesù, ma ama Lui. La parola ci dice noi siamo legati a una persona, noi siamo quelli di Gesù e non ce la facciamo a far bene tutto, ma noi siamo i suoi, così come la moglie di quel marito, no? E mi è venuto in mente un testo che sicuramente conoscete mentre scendevamo a piedi, conoscete forse il dialogo dell'Anticristo di Soloviev. Soloviev è un filosofo russo che scrisse agli inizi del comunismo. E si rendeva conto che mancava Cristo, cioè mancava la persona di Cristo in tutto quello che sentiva dire e in qualche modo stava morendo anche per certi aspetti nel mondo ortodosso e nel mondo cattolico. E nell'Anticristo si racconta di un nuovo imperatore del mondo che è buonissimo apparentemente, vuole l'ecologia, siamo nei primi del Novecento, dice io in nome di Dio salverò gli animali. In nome di Dio non ci sarà più smog, in nome di Dio non ci saranno più guerre, tutto sarà pacifico, tutto sarà buono, no? E una serie infinita di persone lo seguono, cioè cominciano ad andare con lui, cominciano a camminare e solamente tre persone, un prete cattolico, l'ultimo papa, un pope ortodosso e un ultimo pastore protestante non gli credono. E lui comincia a dire a loro, io vi darò, dice al pastore protestante, vi darò tutte le biblioteche del mondo per studiare la Bibbia. Al cattolico dice, vi darò tutti quanti i mezzi per fare ospizi di carità, per aiutare i poveri, eccetera. E all'ortodosso dice, vi darò tutti i mezzi per vivere la liturgia, vi aiuterò, eccetera, eccetera. Purché voi mi riconosciate come il Signore, mi riconosciate come la bellezza, la verità, eccetera. E tutto il mondo lì segue, questi tre si rifiutano. E a un certo punto lui dice, ma voi che cosa ritenete importante del cristianesimo? E loro rispondono, noi riteniamo importante solo Gesù Cristo e tutto il resto in rapporto con Lui. Noi riteniamo Gesù Cristo il cuore del cristianesimo, non i libri da studiare, non gli ospizi da costruire, non la liturgia, eccetera, ma noi riteniamo Gesù Cristo e tutto in relazione a Lui, no? Lui va su tutte le furie e allora loro dicono, è l'Anticristo. Cioè l'Anticristo, il nemico di Cristo, si presenta come colui che toglie Cristo mettendo cose nel suo nome, ma non più mettendo Cristo al centro. Cioè Cristo non è importante, ma sono importanti per le sue cose, no? Cristo è il grande portatore dell'amore alla natura, dell'amore all'uomo, dell'amore al povero, dell'amore al corpo, dell'amore, ma non è più Gesù, non è più. E vengono poi pian piano martirizzati uno per uno dall'Anticristo. No? E qui noi abbiamo questo posto, diciamo, che ci fa vedere com'era questo luogo quando c'era Gesù, cioè quando c'era Gesù non c'erano le chiese bizantine chiaramente, ma c'era semplicemente il mare, la vegetazione e le fonti dove le persone venivano a bere, no? In particolare questo luogo, Dalmanuta, è stato chiamato così dai benedettini perché vuole ricordare i momenti dove Gesù cercava la solitudine, cioè dopo aver moltiplicato i pani veniva qui con gli apostoli, o veniva in qualche posto più là, 100 metri, cioè il solito discorso non è così importante, no? Voi trovate questo posto citato al capitolo 8 di Marco, al versetto 10. Poi Gesù salì sulla barca con i suoi discepoli, siamo subito dopo la moltiplicazione dei pani, e subito dopo andò dalle parti di Dalmanuta. Quindi è l'unico Vangelo che ricorda questo nome, per non perdere questo nome hanno voluto dire questo è Dalmanuta per ricordarlo. E prima ancora al capitolo 6 del Vangelo, voi avete un brano famosissimo che può essere ambientato qui, siamo ai versetti 30-33. Gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto e quello che avevano insegnato. Ed egli disse loro, venite in disparte voi soli in un luogo deserto e riposatevi un po'. Erano infatti molti quelli che andavano e venivano e non avevano neanche il tempo di mangiare. qui ci descrive un po' la vita di Gesù e dei suoi, e se volete in qualche modo anche la vita delle mamme, dei papà, dei preti. Cioè, a volte tu non hai neanche il tempo di star tranquillo, cioè di prendere un giorno di vacanza. Una mamma che ha i bambini piccoli non è che dice mi prendo una settimana e vado al mare a riposare, ma la notte cioè non c'era neanche il tempo di fare niente, no? E la gente andava e veniva, questi verbi molto belli, cioè questo come in una parrocchia, non si sa mai chi c'è, chi non c'è, uno che sembrava bravissimo, poi il giorno dopo se n'è andato, un altro che non sembrava che non gliene fregasse niente, poi dopo invece è tornato, il figlio prediletto se n'è andato a rimorchiare una ragazza un'altra parte, e quello più brontolone invece sta lì a servire i poveri, gli handicappati, i catechisti, eccetera. E allora andarono con la barca verso un luogo deserto in disparte. Molti però li videro e capirono, e da tutte le città corsero là a piedi e li precedettero. E Gesù dice a questo punto, aspettate, versetto 34, sceso dalla barca egli vide una grande folla. Immaginatevi anche questi poveretti che erano soli, poi siamo arrivati noi, egli vide loro, ebbe compassione di loro poiché erano come pecore che non hanno pastore, e si mise a insegnare loro molte cose. Immaginate lui che passava di posto in posto e la gente con le barche arrivava, gli si metteva incontro e voleva ascoltarlo, no? E questa espressione io credo vi può restare nel cuore anche a voi, erano come pecore che non hanno pastore. A me sembra che questa espressione realmente descriva la situazione del nostro tempo. Io la sento come una delle espressioni più vere. Cosa vuol dire non avere un pastore? Cioè non è, oggi sono tutti pecoroni, ma non hanno un pastore. Cioè un pastore è uno che se poi tu lo segui ti porta dove sta l'acqua, ci porta dove sta la vita, dove sta il cibo, dove sta Dio, dove sta la salvezza, dove sta i luoghi per orientarsi, no? Noi abbiamo una serie di enti, di entità che portano dappertutto, di qua o di là, i nostri giovani, i nostri adolescenti, le famiglie, i separati, i divorziati, tutti hanno le ricette pronte per tutto, qualsiasi cosa dite c'è uno che vi dice vieni con me, ma non hanno pastori e la gente è disorientata. La mia sensazione è che la gente non è cattiva, ma è profondamente disorientata, non si rende neanche conto di cosa vuole, di cosa sta cercando, di cosa sta facendo. E Gesù si commuove, cioè io penso che questa sia un'espressione della crisi educativa di allora. Oggi noi non sappiamo educare nella scuola, nella famiglia, cioè che cosa dobbiamo dire ai bambini? Di Dio si deve parlare sì o no? Boh. Si deve parlare del matrimonio? Boh. Si deve parlare di Dante? Boh. L'unica cosa è tolleratevi, cioè l'unica parola d'ordine è non picchiatevi, cioè la cosa importante è non vi picchiate, no? Che cosa bisogna di, cos'è il futuro? Dovete avere figli? Boh. Non si sa, cioè nessuno sa, dovete sposarvi per un matrimonio indissolubile, dovete essere cristiani, dovete leggere la Bibbia, boh. C'è un professore che dicesse dovete conoscere bene il Vangelo, Don Milani lo diceva, e sei un intollerante, cioè le cose più normali non si possono dire, sembra quasi, e si vive nella confusione, no? Mi è capitato di vedere, solo per darvi un'immagine, non importa che lo vediate, non è un capolavoro, c'è un film di un regista che si chiama Malick, che fa dei film molto particolari, spiritualisti, un po' New Age, fatto che si chiama To the Wonder, sono delle coppie che non si capisce, si vogliono bene ma non si vogliono bene, c'è una donna che da Parigi si trasferisce in America, però non sa se vuole veramente sposare questo uomo, c'è un uomo che convive con lei ma non sa se vuole avere un figlio con lei, poi la donna torna a Parigi, lui si mette con un'altra donna che aveva conosciuto un sacco di tempo fa, si mette insieme, fanno l'amore eccetera, e questa dice ma adesso noi staremo insieme, adesso mi sposi, e quello si capisce subito che lui non la sposerà mai, cioè allora lui rilascia questa, ritorna con quell'altra, si rimette con quella, poi dopo quella riparte eccetera, e c'è un prete che è una figura bellissima, anche se anche lui è nella confusione, è un prete diciamo dei latinoamericani che sta in Inghilterra, che dice sempre Dio, perché tanta tristezza, perché tanta morte, tanta ribellione, cioè vede la confusione in cui la gente vive e sente anche l'aridità nel cuore, dice ma io come posso fare, sono inadeguato a questa situazione, no? E c'è come una domanda, c'è come una sete, no? Cioè, lo stesso, per me quella figura di prete è bellissima, però in qualche modo anche lui non è ancora una roccia, cioè è una persona che tira avanti, lui non molla mai, però si vede che non è fino in fondo convinto del tutto di quello che sta facendo, no? E allora Gesù, ecco, in questi posti lo potete immaginare, cioè dice sono come pecore senza pastore, e allora che cosa fa? Si mette a insegnare. torneremo su questo, ma in una situazione di confusione la parola è importante, non bastano le opere. Gesù è uno che spiega, la gente ha bisogno non solo di dire vedi io faccio questa azione di bene, ma ha bisogno di capire che cos'è questa cosa, la devo fare, non la devo fare, sì, no, il matrimonio no, i figli sì, no, Dante sì, no, cioè si mise a insegnare. Uno dei grandi gesti di carità di Gesù è chiarire. E sapete che nelle opere di misericordia spirituale, che noi dimentichiamo, si dice consigliare i dubbiosi, insegnare agli ignoranti, perdonare i peccatori, pregare per i vivi e per i morti. Cioè, la carità è consigliare i dubbiosi. Gesù cosa fa? Dice questa è la via. È veramente la carità che è grande tanto quanto chi divide il pane con l'affamato, tanto quanto chi dà da bere all'assetato, chi visita i carcerati, chi aiuta queste persone a trovare la direzione del bene. Allora ci raccogliamo un po' nel silenzio, 5 minuti, e poi andiamo. Dopo, quando andiamo in autobus. Dopo.